Pagina 3.
Le 9:05 minuti, buongiorno da Vittorio Giacopini e benvenuti all'ascolto di Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e sul web. E a proposito di web, oggi potremmo partire da un articolo denuncia di Fabio Chiusi che sulle pagine di Repubblica riflette sul caso Facebook, perché non è solo Facebook a manipolare i sentimenti degli utenti. Google conduce fino a 20.000 test l'anno sui risultati di ricerca e così fanno Yahoo, Microsoft e Twitter. L'obiettivo è modificare i comportamenti di chi naviga a vantaggio dei fatturati. Però c'è una domanda inquietante, già la questione è abbastanza inquietante, ma se qualcuno decidesse di utilizzare questi metodi anche in politica, che cosa succederebbe? Che ne sarebbe della democrazia? E l'articolo di Fabio Chiusi parte appunto dall'ondata di indignazione levatasi contro Facebook per l'esperimento con cui avrebbe manipolato le emozioni, alterando per una settimana le bacheche all'insaputa degli utenti per verificare se si possono influenzare gli umori attraverso un social network di 700.000 suoi iscritti. Questa ondata di indignazione che cosa rivela? Rivela più di ogni altra cosa la scarsa dimestichezza del pubblico con i meccanismi utilizzati quotidianamente nel marketing e sì anche dai colossi del web, perché appunto sì, ondata di indignazione eccetera perché Facebook è uscito allo scoperto, ma in realtà questo che poteva sembrare l'abnormità, l'eccezione, il caso anomalo, in realtà è la norma. Quello recentemente pubblicato sulla rivista PNAS, la pietra dello scandalo, infatti non è l'unico condotto da Facebook, e quella di Mark Zuckerberg non è certo l'unica azienda da avvalersi della manipolazione emotiva se ciò serve a migliorare l'esperienza d'uso degli iscritti. A Facebook conduciamo oltre 1.000 esperimenti ogni giorno, scriveva il 3 aprile 2014 il data scientist Eitan Beschi, con l'obiettivo di ottimizzare risultati specifici o per informare su decisioni sul design della piattaforma nel lungo periodo. Test che potevano fino a pochi mesi fa essere condotti in assenza di limiti o quasi, e questo lo dice Andrew Ledvina, un ex collega al Wall Street Journal. Non c'è, diceva Ledvina, un processo di revisione, chiunque in quel team può fare un test, stanno continuamente cercando di modificare il comportamento delle persone. Google nel 2012, per bocca del responsabile del settore anti-spam Matt Kutz, ha ammesso di farne fino a 20.000 l'anno sui risultati di ricerca, famoso l'esempio di Marissa Mayer che prima di passare a Yahoo nel 2009 fece testare 41 sfumature di blu per le pagine web di Google, cercava di capire a quale tonalità fosse associata un maggior numero di click da parte degli utenti, e quindi siamo ad esperimenti anche molto sofisticati di reazione, non soltanto alle emozioni, ma proprio alla percezione nei suoi dati elementari che viene studiata. E questi sono alcuni dei dati. Sempre Google, scrive il Business Insider, testa milioni di inserzioni pubblicitarie ogni giorno, mutando nella composizione del messaggio, il posizionamento sulla pagina e le immagini associate. E lo stesso fanno Amazon e dozzine di altre compagnie. Tutto avviene naturalmente a nostra insaputa, con l'obiettivo però di migliorare i propri prodotti. Studi sui propri utenti, i loro dati sono condotti anche da Yahoo, Microsoft, Twitter, eccetera, eccetera. Si può andare avanti, non è soltanto una questione di pubblicità, è appunto una questione di manipolazione, e per questo il finale dell'articolo appunto cambia bruscamente terreno e dal marketing e dalla manipolazione emotiva e commerciale passa agli scenari della politica. Lo scenario più inquietante infatti è quello descritto dalla rivista americana The New Republic. Se Zuckerberg preferisse un candidato, potrebbe far comparire sul newsfeed l'invito a votare solo per gli iscritti che sa essere favorevoli al suo stesso candidato e non per chi invece supporta l'avversario. Ipotizziamo che il risultato sia sufficiente da capovolgere l'esito elettorale, la legge dovrebbe impedire un comportamento simile? Bella domanda. Al momento, appunto, ricorda New Republic, solo pochissimi studiano le emozioni in rete, per il futuro bisognerà meglio attrezzarsi. Ecco, queste sono le riflessioni che fa Fabio Chiusi, a partire da appunto alcuni dati, su questi dati sulla manipolazione dei comportamenti, delle emozioni, questi esperimenti che vengono condotti sul web. Ma perché vengano fatti degli esperimenti c'è bisogno che ci siano delle cavie, e le cavie siamo tutti noi. E proprio parlando di cavie, di topi da esperimento, parte il ragionamento a fianco dell'articolo di Chiusi di Elena Stancanelli, felici di essere usati come topi nel grande reality della rete, perché il ragionamento che fa la scrittrice fiorentina è proprio questo. C'è in realtà una complicità, una sorta di complicità occulta tra l'utente manipolato e il manipolatore, e dice la Stancanelli: Facebook sta alla vita come un peluche sta al tuo cane, si somigliano ma non sono la stessa cosa. Per esempio, uno dei due è vivo, il peluche non ti lecca, non ti salta addosso, non pretende che gli accarezzi la pancia, tutte cose che qualcuno può considerare un vantaggio e in effetti non ha bisogno di essere portato fuori. Ma per il resto invece inizia tutto un altro mondo. La mia sensazione, dice la Stancanelli, che l'esperimento condotto dagli scagnozzi di Zuckerberg, manipolatorio, immorale e anche un po' schifoso, sia di fatto lo sventramento di un peluche. Per far arrabbiare crea disagio, ma non è proprio una cosa per cui correre al commissario a denunciare il complotto internazionale, a meno che uno non sia Jonathan Franzen o qualcun altro dei neoluddisti che ritengono la rete il luogo del male, quindi non vedono l'ora di scandalizzarsi per qualche nefandezza del web. Per loro stessa ammissione, gli scagnozzi di Zuckerberg agivano su quelle che chiamavano emozioni online, ed è lì che inizia il problema per la Stancanelli, perché queste emozioni online sono le nostre. Questo si chiama Mona Lisa, è Bill Charlap, è il New York Trio, ma in questo caso sentiamo soltanto appunto il pianoforte Bill Charlap. Altri componenti del gruppo sono il bassista Jay Leonard e il batterista Bill Stewart, ma appunto in questo caso Mona Lisa la suona soltanto Bill Charlap. Vi ricordo il nostro sito pagina3.rai.it, e andiamo avanti con la consueta panoramica delle pagine culturali dei quotidiani, partendo dal Messaggero, l'uso politico dell'arte, perché un critico letterario, Demetrio Papparoni, ha scritto per Ponte alle Grazie un interessante saggio riflessione che si chiama Il bello, il buono e il brutto, sull'uso sui rapporti tra arte e potere da Napoleone in poi. A proposito invece di cinema, si parla della nuova forma, del nuovo look della Festa del Cinema di Roma. Roma più festa che festival, così titola il Messaggero, cambia volto il look, la manifestazione cinematografica. Mentre invece sul Fatto Quotidiano, come su qualsiasi altro quotidiano, si parla di Alfredo Di Stefano, il grande giocatore, uno dei più grandi, forse il più grande giocatore di calcio che sia mai esistito, che si è spento ieri a 88 anni, grande giocatore che veniva da Barracas, quartiere periferia di Buenos Aires, ma di origine caprense, quindi di origine italiana. La setta bionda corre in paradiso. Sul Foglio Alfonso Berardinelli ricorda Emilio Sereni, poeta che non credeva al premio Strega, mentre sul Corriere della Sera si parla dell'archivio di Gianni Berengo Gardini, il grande fotografo, che appunto inaugurerà un'iniziativa che si terrà al Maxi, il Museo d'Arte di Roma. La rassegna si chiama Nel Baule, sono grandi fotografi appunto che tirano fuori dai loro bauli, dai loro cassetti, dai loro archivi una serie di scatti, di diapositive, di negativi che sono stati poco visti o mai visti. Sulla stampa si parla di trasparenza a doppio taglio. La trasparenza è il grande ideale democratico che da Pericle a oggi ha attraversato appunto la storia del pensiero politico, ma tra luci e ombre, almeno così sostiene il filosofo tedesco-coreano Byung-Chul Han. E poi si parla del figlio folle di Einstein, perché appunto c'era uno scrittore, Laurent Sexix, ha scritto un romanzo appunto sul figlio folle, sul Edward, il figlio folle di Albert Einstein. Su Libero invece vi segnalo una notizia che interesserà molti, scandalizzerà altri: Lupin III, il grande personaggio dei manga, dei fumetti giapponesi, sbarca al cinema. Insomma, Lupin III verrà interpretato da un attore in carne ed osso, e così Gaemon, Fujiko e tutti gli altri, compreso l'ispettore Zenigata. Mentre sul Manifesto di diritto alla fuga, diverso il diritto alla fuga, scrive Toni Negri, recensendo un libro di Sandro Mezzadre e Brett Nilsson che si chiama Confini e frontiere. Avvenire parla di una figura da riscoprire, ma che è stata dimenticata: Allers, che era questo psicanalista austriaco, studioso austriaco, che era considerato al tempo l'alternativa a Freud. E invece, per finire con Repubblica, si parla di audiopirati, divoratori di bestseller. Ci sono degli hacker che nella notte si leggono integralmente, pagina dopo pagina, dei libri e poi li mettono in rete in modo che possano essere scaricati abusivamente come audiolibri. (335) 56 34 296, questo è il nostro numero di telefono. Andiamo avanti con appunto le letture. Oggi, ve l'avevamo anticipato ieri, sul sito di Doppio Zero c'è un appello, la petizione contro lo smembramento dell'Istituto Warburg, e a parlarne su appunto la rivista online Doppio Zero è Michele Dantini. Il proposito di Abi Warburg è stato quello di trasformare la storia dell'arte in disciplina umanistica tout court, ambito di ricerca capace di connettere senza astrattezza indagini particolari e temi universali, connoisseurship e teoria critica. Il fulcro degli interessi di Warburg era storico-culturale, e qua racconta Dantini la storia di Warburg e della sua famiglia, una famiglia di ricchi banchieri amburghesi che si era proposto di ricostruire l'eredità dell'antico nella cultura europea e di comprendere le origini psicologiche della fortuna dei modelli classici. Filologia e scienze dell'uomo, psicologia della percezione e filosofia potevano contribuire alla labirintica complessità dell'interpretazione, così come pure le sollecitazioni provenienti dall'arte contemporanea che Warburg, di cui Warburg era un collezionista. Ora, la vicenda appunto dell'Istituto Warburg era la vicenda di un esodo, perché l'Istituto e la Biblioteca Warburg, che oggi fanno entrambi parte dell'Università di Londra, furono trasferiti da Amburgo alla capitale britannica nel 1933. Warburg era morto da 4 anni e le sorti dell'Istituto che lui aveva fondato erano a rischio in Germania per l'avvento ovviamente al potere dei nazisti. Al tempo la biblioteca constava di circa 80.000 volumi. Eccettuati rari esemplari fragili e preziosi, circa 350.000 volumi oggi catalogati sono liberamente accessibili, ordinati tematicamente per categorie e non per settori scientifico-disciplinari. Agli occhi di Warburg, la storia della cultura poteva utilmente suddividersi in studi dedicati a azione, orientamento, parola e immagine. E la collezione, dice Dantini, incarna dunque un progetto scientifico che dissolve i confini disciplinari: etnografia, antropologia, storia delle religioni antiquaria, storia, sociologia, teoria dell'arte. Mostrano queste, tutte queste appunto voci, l'ampiezza degli interessi di Warburg e dei suoi eredi e la vastità delle prospettive storiche e teoriche che ha caratterizzato da decenni l'istituto. Qual è stata però la storia di questo istituto, che ha rappresentato anche un'esperienza di studio eccezionale per chiunque l'abbia frequentato? È appunto un accordo che venne fatto con il governo britannico, accordo che adesso è in pericolo. Costituita con fondi privati, Warburg aveva rinunciato alla sua eredità in cambio di un finanziamento illimitato per comprare libri. La biblioteca è un organismo unico che l'Università di Londra, accogliendola nel 1944 nelle sue collezioni librarie, si impegnò a preservare per sempre nello stato originario. Oggi però, per ridurre i costi del mantenimento, la stessa università ha dato incarico ai suoi rappresentanti legali di invalidare gli accordi siglati al momento dell'acquisizione, e questa iniziativa può preludere alla fine dell'attività dell'istituto e allo smembramento della sua biblioteca. E allora, proprio a partire da questa minaccia, è stata lanciata questa petizione online, raccolta di firma da parte di studiosi, cittadini e persone interessate alla cosa, perché si blocchi questo tentativo appunto dell'Università di Londra di far saltare accordi che erano stati legalmente stabiliti, e quindi revocare quel per sempre che era la clausola fondamentale dell'accordo, per cui appunto per sempre l'Università di Londra si impegnava a mantenere l'Istituto Warburg e la Biblioteca Warburg così com'erano. Chi volesse partecipare e firmare troverà anche sul nostro sito il link alla petizione, per la petizione contro la dispersione della biblioteca. L'articolo di Michele Dantini viene da Doppio Zero. L'avete ascoltato nelle telefonate di questa mattina con Fiorenzo Sarzanini a Prima Pagina. Gli ascoltatori si dividono, gli ascoltatori anche di Radio 3, tra chi pensa che le riforme istituzionali siano un passo necessario per lo sviluppo del paese e chi invece le ritiene quasi o addirittura un diversivo per non far parlare dei problemi importanti. Questo sarà anche il tema della puntata di oggi di Tutta la città ne parla, in onda alle 10 con Duilio Giammaria. Se volete partecipare, 335-5634-296 oppure lacittachiocciolarai.it. A proposito invece di internet, succedono cose appunto deprecabili, sospette, inquietanti su internet, ma internet può diventare anche il luogo di dove si fa chiarezza, dove vengono alla luce le magagne del passato, perché abbiamo parlato appunto di una delle biblioteche più fantastiche che strane al mondo, quella dell'istituto a Warburg, ma esistono anche delle biblioteche, degli archivi digitali, e uno molto recente è quello che è stato realizzato grazie al, diciamo, dalla direzione cinema del Ministero dei Beni Culturali, ed è un archivio che documenta tutta la censura che è stata apportata nel cinema italiano. L'indirizzo di questo archivio online è www.cinemacensura.com, e nella appunto al suo interno si trova tutta la storia dal dopoguerra in poi, ma in realtà pure prima, perché fin dal 1914 un regio decreto aveva imposto il comune senso del pudore all'allora nascente arte del cinema, e dal 14 in poi di cinema censurato in Italia ce n'è stato moltissimo. Alcuni esempi sono noti: Arcinoti, Il rogo a cui venne condannato L'ultimo tango di Bertolucci è il più clamoroso ed è anche il più noto, ma Gabriella Gallozzi oggi sull'Unità, presentando appunto questo sito, in realtà ci racconta di altri episodi. Io vi invito a leggere, soprattutto andare a vedere questo sito. In realtà scopriamo per esempio che uno dei film più censurati della storia è stato Totò e Carolina di Monicelli, perché si faceva beffe delle forze dell'ordine e perché si faceva beffe della Chiesa. Quindi il film di Totò, anche Dov'è la libertà, il film di Rossellini sempre con Totò, è stato molto censurato. Insomma, scopriamo che Totò è stato molto censurato in Italia. Le cicatrici del cinema, forbici, roghi, tagli, 100 anni di censura in Italia, lo trovate sull'Unità. Abbiamo accennato prima ad Alfredo Di Stefano, il più grande giocatore di calcio della storia. Una nostra ascoltatrice, Giusy, ci scrive: Alfredo Di Stefano aveva origini italiane, da quale paese? Lei si firma Giusy da Capri, e il paese da cui era originario Di Stefano, forse però Giusy lo sapeva, è proprio Capri, anzi... Tra vari articoli che oggi si trovano sui giornali ce n'è uno sul Mattino di Napoli in cui viene riportata una foto di Alfredo Di Stefano nella piazzetta di Capri, che legge appunto il quotidiano partenopeo. E a proposito di calcio, a proposito di Di Stefano, a proposito di mondiali, sulla rivista Studio viene segnalata una notizia piuttosto curiosa, interessante e inaspettata. Il 40% dei palloni da calcio di tutto il mondo sono prodotti in una città del Pakistan. Si chiama Sialkot, nel Pakistan orientale, e non è lontano dal confine con l'India. La città, che ha poco più di 1,5 milioni di abitanti, vanta almeno 135 fabbriche di palloni, specializzate soprattutto nella cucitura a mano. E qua parliamo di palloni professionali. Se parliamo di palloni professionali cuciti a mano, addirittura il 70% sono prodotti nella cittadina, che dal 1982 fornisce anche quelli che vengono utilizzati in tutte le edizioni dei mondiali. Sialkot ha cominciato a specializzarsi nella produzione di palloni durante il dominio britannico. I colonizzatori inglesi hanno importato il calcio, inizialmente si facevano spedire i palloni dalla madre patria, ma poi si sono resi conto che richiedeva troppo tempo, e allora venne quest'idea di concentrare la produzione proprio in questa cittadina, Sialkot, e la decisione risalirebbe al 1899, quando un ufficiale inglese chiese a un calzolaio della città di riparare il suo pallone, e vedendo i risultati si rese conto delle potenzialità degli artigiani locali. Nonostante la sua posizione dominante sul mercato, però, tuttavia, pare che l'industria della città pakistana fatichi a reggere il passo con la tecnologia. Per quale motivo? E qua c'è una spiegazione che è stata anche oggetto di uno studio della Columbia University. Pare infatti che le aziende locali continuino ad utilizzare vecchi locali meccanismi inefficienti per il taglio del cuoio, nonostante oggi ne esistano di migliori. La questione del mancato adattamento tecnologico delle fabbriche di palloni di Sialkot è appunto diventato oggetto di questo studio della Columbia University, e c'è una spiegazione. Una delle spiegazioni, sostengono appunto i ricercatori, è che i lavoratori sono pagati per il numero di palloni prodotti, non per ora di lavoro. E questo significa che i lavoratori non sono incentivati a provare nuovi metodi di produzione che nel lungo termine potrebbero aumentare la loro produttività, perché nel breve termine, insomma nel periodo di apprendimento, rallenterebbero il loro lavoro e dunque metterebbero a rischio il loro sostentamento. E intervistato da The Atlantic, uno degli autori dello studio, Eric Verhoeven, docente alla School of International and Public Affairs della Columbia, riassume la questione così: c'è moltissima conoscenza tecnica che va sprecata perché i lavoratori non hanno alcun incentivo a condividerla, e quindi questo è il paradosso di questa cittadina, Sialkot, che produce appunto il 40% dei palloni di tutto il mondo e il 70% di quelli professionali. Nulla di simile credo sia nella musica. C'è una cittadina dove si producono il 70% dei violini o dei pianoforti, Valentina Lo Surdo?
Beh, insomma, Cremona non ha fatto un cattivo lavoro in tal senso. E oggi avremo modo di andare davvero in giro per anche piccoli paesi, soprattutto del territorio romeno e ungherese, con l'inizio musicale che vi proponiamo, Béla Bartók.
Benissimo, allora ascoltiamo e aspettiamo trepidanti il Béla Bartók di Valentina Lo Surdo. Grazie a Paola Brai in console, a Vanisabella Carbone in redazione, a Piero Pugliesi in regia, a Gianfranco Rossi, curatore del programma, da Vittorio Giacopini. Appuntamento a domani mattina alle 9 con Pagina 3.